Anche la scienza e le tecnologie hanno la loro storia, a volte travagliata, a volte persino contestata e oggetto di rivendicazioni nazionali, per non dire nazionalistiche. Ci sono anche però pietre miliari e punti di riferimento che nessuno oserebbe mettere in discussione. A nessuno, per esempio, verrebbe in mente di contestare che Berna sia stato il contesto nel quale Albert Einstein ha elaborato la teoria della relatività e che il grande scienziato ne sia il padre, al limite qualcuno direbbe non il solo. Oppure nessuno contesta che Rudolf Diesel sia l'inventore dell'omonimo tipo di motore. Le cose si complicano quando nell'ingranaggio della storia si insinua un granello, anzi in questo caso un masso, quello che si trova nel comune vallesano di Salvan, dal quale nel 1895 Guglielmo Marconi, ritenuto universalmente il padre delle telecomunicazioni radio, avrebbe compiuto alcuni dei suoi esperimenti di telegrafia senza fili, avviati già negli anni precedenti nella località bolognese che oggi è chiamata proprio in onore del grande personaggio Sasso Marconi. Quando lo scorso 26 settembre l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni di Ginevra, Agenzia delle Nazioni Unite, ha attribuito a Salvan la targa di Comune Patrimonio Mondiale delle Telecomunicazioni, con una cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente della Confederazione Couchepin, vallesano, anche lo stesso segretario generale dell'UET, Amadoun Touré, dall'Italia si è levato un coro di proteste, riprese soprattutto dalla stampa, con titoli del tipo «La Svizzera ci vuole rubare Marconi». Alla fine l'ambasciatore italiano a Berna non ha partecipato alla cerimonia di Salvò e tra il comune vallesano, dove pure sorge una fondazione dedicata a Guglielmo Marconi, e Sasso Marconi, provincia di Bologna, per ora le relazioni diplomatiche, se non interrotte, sono ridotte, diciamo, al minimo. Bentrovati a Mille Voci da Nicola Colotti al microfono. Questi sarebbero, riassumendo gli estremi di quella che a tratti è parsa una polemica alimentata anche da ragioni di prestigio nazionale, oltre che dalla ricerca della verità storica. Le domande che ci si può porre a questo punto sono parecchie. Com'è possibile che Guglielmo Marconi si trovasse nel 1895 in un villaggio del Canton Vallese tra le Alpi a fare i suoi esperimenti scientifici? Come fanno ad affermare a Salvon che Marconi vi soggiornò per davvero? E sul lato italiano, perché il riconoscimento dell'UET al comune vallesano dà tanto fastidio e si contesta il riconoscimento? Domande attorno a una verità storica e una polemica che rischia di incendiarsi proprio alla vigilia del centenario del primo premio Nobel a un italiano, Guglielmo Marconi, appunto. Vi presento gli ospiti che partecipano a questa complessa discussione, ma cercheremo di fare un po' di chiarezza e di riappacificare le tensioni, a cominciare da Giuseppe Pelosi, che è docente di elettronica e telecomunicazioni in collegamento da Firenze, dove appunto è docente e studioso dell'opera di Marconi. Poi avremo anche in collegamento Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, fondata nel 1938 a Pontecchio Marconi, in provincia di Bologna, che è coinvolta in primis nel centenario per il premio Nobel. E poi tra poco da Salvan sentiremo anche Sandro Benedetti, geografo esperto di itinerari storici nel Canton Vallese e della Romandia. Ma comincerei da Yves Fournier, storico, presidente della Fondazione Marconi a Salvan, che ho raggiunto venerdì al telefono e al quale ho chiesto, per cominciare, perché l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha deciso di attribuire a Salvan la targa che conferisce al comune vallesano il titolo di località patrimonio mondiale delle telecomunicazioni.
Allora, la prima delle cose, je crois qu'il faut préciser que si l'UIT nous a accordé.
Se l'UIT ci ha attribuito questa targa commemorativa è perché Marconi qui ha realizzato alcuni esperimenti che sono stati valutati seriamente dagli storici a livello internazionale, fatti accertati nell'estate del 1895. Inoltre l'UET nel 2007 ha visitato la nostra regione e ha deciso di posare una targa sulla Pierre Bergère, dove si sono svolti questi esperimenti. C'è da precisare inoltre che già nel 2003 vi è stato un riconoscimento internazionale da parte di una commissione di esperti dell'Associazione Mondiale degli Ingegneri, che si è espressa in merito alla veridicità e autenticità di tali esperimenti. Questa stessa associazione, che rappresenta un'autorità degna di fede in materia di elettricità ed elettronica, ci ha attribuito un riconoscimento come pietra miliare delle telecomunicazioni, il titolo di Milestone. All'epoca, nel settembre del 2003, alla cerimonia parteciparono diverse personalità, tra cui l'ambasciatore d'Italia, il presidente della Confederazione e la figlia di Guglielmo Marconi, oltre a numerose altre persone.
L'ambasciatore d'Italia, il presidente della Confederazione Suisse, la figlia di Guglielmo Marconi e bien d'autres personnes encore.
E altra domanda importante da porre a Yves Fournier: da dove nasce la reazione risentita da parte italiana, in particolare da parte delle autorità civiche di Sasso Marconi?
L'essentiel de cette polémique naît avec un très grand malentendu.
La polemica nasce principalmente da un grande malinteso. È vero che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha accordato per la prima volta questa targa riconoscimento, anche se ne verranno attribuite altre nei prossimi anni in giro per il mondo. Questo non significa che gli esperimenti di Salvò siano i primi in assoluto di Marconi. Da parte italiana si è voluto interpretare questo come se volessimo rubare la paternità e negare il primato. Non è affatto così. Abbiamo sempre ripetuto che non solo Marconi è italiano, come è ovvio, ma che questo grande talento scientifico ha avviato i suoi esperimenti a Sasso Marconi, che rimane la vera culla delle telecomunicazioni. In questo senso, dunque, non è Salvò. Tuttavia, ribadiamo che nell'estate del 1895 Marconi ha soggiornato qui, compiendo esperimenti di telegrafia senza fili, anche se non i primi in assoluto. Non è mai stata nostra intenzione, né di Salvò né della Svizzera, rubare all'Italia questa paternità. Da quando dirigo questa fondazione non abbiamo mai smesso di difendere Marconi e ripetere che tutto ha avuto inizio in Italia e che gli esperimenti a Salvò sono successivi. Questo ha creato purtroppo un malinteso, un vero peccato, perché tutti difendiamo Marconi e sarebbe bene serrare i ranghi difendendo la sua storia nel mondo intero, invece di accapigliarci come è avvenuto durante il mese di settembre.
Son histoire plutôt que de nous entre-déchirer comme ça a été le cas durant le mois de septembre.
Dunque, fin qui Yves Fournier, presidente della Fondation Marconi a Salvò. Do il benvenuto alla professora Pelosi, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, tutto un malinteso?
Ma
come
non
dice
so
Fournier?
Se tutto un malinteso. A me è restato molto, sono stato molto colpito da quello che ho sentito detto da Fournier, in cui diceva che la vera culla delle telecomunicazioni resta in Italia, a Sasso Marconi. Ovviamente Marconi nasce dall'ambiente culturale italiano. Si forma a Bologna, si forma a Livorno, si forma un po' anche a Firenze e poi ha la grande influenza, diciamo, inglese. Fournier qualche anno fa ha pubblicato un articolo su un giornale internazionale il cui titolo era praticamente questo: Salvan culla delle telecomunicazioni. Allora, il problema è il seguente, a mio parere. Allora, non spetta, diciamo, a Pontecchio Marconi o agli italiani dimostrare che Marconi non è stato in Svizzera, ma aspetta a, diciamo, chi porta avanti la teoria degli esperimenti di Salvana a dimostrare che Marconi c'è stato veramente.
Dopo sentiremo tra l'altro da Yves Fournier quali sono le prove che loro adducono per affermare ciò, lo sentiremo tra un attimo. Professor Pelosi, vogliamo magari ricordare brevissimamente perché lei si occupa da parecchi anni di questa vicenda?
Io non mi occupo, diciamo, di questa vicenda in maniera prioritaria. Io gestisco una colonna su una rivista prestigiosa americana e sono praticamente incappato in questa vicenda che mi è sembrata un po' strana e quindi ho ospitato via via su questa rivista statunitense degli interventi cercando un po' di fare luce praticamente con documenti su questa questione. Quindi,
ci torniamo allora tra un attimo, ma vorrei chiamare in causa anche il professor Falciasecca, che è presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, fondata nel 1938 a Pontecchio Marconi. Benvenuto professore.
Buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno. Senta, a lei una domanda così un po' ecumenica. Che relazione c'è tra quanto accaduto con anche gli strascichi polemici e l'imminenza del centenario dell'attribuzione del premio Nobel italiano, il primo premio Nobel italiano, quello appunto a Guglielmo Marconi nel 1909, che peraltro voi vi apprestate a festeggiare, e se eventualmente come, anche se ci può dire? Ma dunque, non vedo particolari collegamenti della vicenda di Salvani in senso stretto rispetto al centenario, se non il fatto che scusate un attimo.
Prego. Si sente sempre.
Sì, adesso lo sento. Se non appunto il fatto che naturalmente avvicinandosi un appuntamento così importante, tutti coloro che sostengono Marconi hanno la spinta a farsi vivi, a farsi vedere. Ecco, noi stiamo preparando tutta una serie di iniziative che non sono solo locali, sono anche internazionali, ci muoviamo con collaborazioni che vanno dalla Gran Bretagna al Portogallo, e in questo senso il fatto di poter avere anche un riferimento in Svizzera per noi sarebbe stato assolutamente una cosa negativa. Devo dire che molto rispetto di quello che è stato fatto per ricordare Marconi da Salvane, da questo punto di vista come Fondazione Marconi non ci sarebbe stato appunto nessun problema particolare a collaborare, se non fosse che la vicenda, essendo montata in un modo direi esagerato come importanza, e qui posso anche convenire con il professor Fournier che le intenzioni erano diverse, ma poi quello che è apparso entrando in campo anche l'UIT è stato molto differente. Allora,
professore, scusi, le chiederei di allontanare leggermente la bocca dal microfono del telefono, perché la sua voce ci arriva un po' disturbata, giusto? Scusi se l'ho interrotta.
No, non c'è problema, ero un po' in difficoltà, anche c'era un ambiente un po' rumoroso. E comunque dicevo che in questo senso la cosa si è così amplificata, avendo anche Salvan per primo questo riconoscimento, che magari poi verrà dato anche ad altri posti, ma in primis viene dato a Salvan, e questo ha costretto un po' tutti, al di là delle rimostranze, a rivedere la storicità dell'evento. E questo, quando questo processo si è messo in moto, poi dopo ha dovuto proseguire, e ancora non si è concluso, ma siamo anche abbastanza vicini alla conclusione. Detto ciò, ritorno al punto di partenza. Per quanto riguarda la Fondazione Marconi, è veramente importante fondamentalmente il riconoscimento di quello che ha fatto Marconi, a prescindere dal fatto che ci sia stato o no una parentesi svizzera, che, come diceva Perosi, è comunque una parentesi che non va a toccare tutto il contesto culturale da cui nasce Marconi e poi dove viene a sviluppare l'invenzione, che sarà la Gran Bretagna. Però bisogna che, perché questo si possa fare, si arrivi alla conclusione del sì o del no, e in questo momento le prove francamente non ci sono, anzi ci sono sempre più delle evidenze contrarie.
Professor Falciasecca, rapidamente, ma tutto sommato questo polverone, questo polverino che si è creato intorno a tutta questa vicenda, non è che paradossalmente vi fa anche un po' comodo? Perché, voglio dire, comodo nel senso di che giova in qualche modo alla figura di Marconi, perché se ne parla, e quindi in vista di questo centenario in qualche modo si crea anche maggiore attenzione attorno alla figura di Guglielmo Marconi.
Beh, non c'è dubbio che, secondo la vecchia massima, parlate pure male di me ma parlate, questo evento ha avuto qualche riscontro positivo, ha anche fatto riflettere, io su questo ho insistito anche un po' sui giornali, ha fatto riflettere qualcuno sul fatto che poi se è vero come è vero che Sasso Marconi e Bologna hanno questo primato, beh, poi lo usino in modo positivo, non soltanto se ne accorgano nel momento in cui c'è qualcuno che mette in dubbio questa primazia, poi lo mette in dubbio, come abbiamo sentito, marginalmente. E quindi ci sono stati anche degli aspetti positivi. Ecco, non esagererei su questi, perché a me è anche dispiaciuto poi che si sia
aperta questa polemica, che però è diventata inevitabile ad un certo momento. Questo bisogna che anche gli amici svizzeri lo capiscano. Non è che si potesse continuare in modo così senza avere nessun tipo di procedimento di approfondimento, di ricerca della certezza storica. Insomma, già prima Pelosi parlava di questa corrispondenza che sulle colonne del giornale che gestisce si era avviata, e questa era cominciata già prima ed era rimasta, per non amplificare la cosa prima di essere giunti alla conclusione, sui giornali scientifici, ma era una cosa che si sapeva. Ecco, nel momento in cui si amplifica un po' troppo, si lancia un po' troppo in avanti, è evidente che poi queste cose ritornano importanti, ed è inevitabile che nel momento in cui arriva un riconoscimento così importante si debba anche ritornare alle radici per capire se c'era o no la materia prima per poter proseguire.
Tra poco avremo in collegamento da Salvan Sandro Benedetti, geografo, esperto di itinerari storici, che tra l'altro sta raggiungendo la località proprio perché ci porta una scolaresca, segno che a Salvan, come dire, cercano anche di valorizzare da un punto di vista didattico per quanto possibile la supposta o non supposta presenza di Guglielmo Marconi nel 1895 o forse in un altro anno. Sentiamo adesso che cosa ha risposto Yves Fournier, come insomma, presidente della Fondazione Marconi di Salvan, alle rimostranze e ai dubbi che sono stati espressi chiaramente sul versante italiano, in particolare a coloro che ritengono improbabile, per non dire impossibile, che Marconi abbia mai messo piede a Salvan.
Nous avons effectivement des preuves qui sont tout d'abord des témoignages oraux.
Abbiamo innanzitutto le testimonianze orali. Il giovane assistente che aiutò Marconi era un ragazzo di Salvan che venne intervistato più tardi nel 1965, 68 e 71. Oltre a questa testimonianza c'è quella di coloro che accolsero Marconi nella loro pensione, la famiglia Revat. In una delle loro camere Marconi lasciò alcuni fili di rame. Un terzo elemento, la personalità del testimone diretto, Maurice Guebalmat, una persona semplice, onesta e umile, che non avrebbe mai inventato una storia del genere per imbrogliare o apparire. Queste testimonianze sono inoltre corroborate dalla memoria collettiva. Tutti i vecchi di Salvan sapevano e parlavano dell'arrivo di uno strano turista con dei particolari apparecchi che alla fine del XIX secolo non si vedevano facilmente. Altro aspetto importante è che Salvan, alla fine dell'Ottocento, era una stazione climatica nota a livello internazionale, poco distante da Chamonix, dove i turisti si recavano volentieri d'estate. Negli anni successivi accoglierà personaggi come il compositore Igor Stravinsky. Sappiamo inoltre, dai documenti che riguardano il giovane Guglielmo Marconi, che dal 1890 al 1895 realizza le prime esperienze interessanti nella casa paterna di Villa Griffone e che tra l'inizio e la fine dell'estate del 1895 realizza i primi collegamenti su distanze di 1,5 km fino a 2 km davanti alla sua residenza di Sasso Marconi, che dunque rimane la culla delle telecomunicazioni. Noi situiamo l'episodio di Salvan proprio tra questi due elementi, proprio nell'estate del 1895. Qui sta il nodo storico della vicenda, perché è tra l'inizio e la fine dell'estate che Marconi ha potuto recarsi a Salvan, qualche settimana per esperimenti di circa 1,5 km, secondo il suo giovane assistente Guebalmat, tra Salvan e la cima di Marécotte.
Puisque d'après Guebalmat, son jeune assistant, la liaison était établie entre Salvan et le sommet des Marécotte.
E ultima questione importante, poi ne parleremo con il professor Pelosi e chiedo anche al professor Falciasecca se può rimanere ancora qualche minuto con noi. Sentiamo che cosa ha detto Yves Fournier a proposito della mancanza di prove documentali scritte al di là delle testimonianze orali.
Maintenant, quant aux preuves, je rappelle quand même que l'histoire orale depuis plus d'un siècle est considérée comme une preuve tout aussi sérieuse que l'écrit.
Per quanto riguarda le prove, ricordo che la storia orale è ormai considerata da più di un secolo come una prova altrettanto attendibile di quella scritta e che tutti qui hanno accettato la validità delle testimonianze considerate come equivalenti a testimonianze scritte. Non si può far mentire d'altronde un'intera popolazione, a quale scopo? Preciso che in questo ambito non ci sono vantaggi economici per Salvon e quindi non c'è nulla da guadagnare. Vorrei inoltre ricordare che il giovane Guebalma ha ricevuto alcuni anni dopo una lettera di Guglielmo Marconi che lo invitava a recarsi ospite dall'inventore per scoprire quanto stava avvenendo con le sue ricerche tecnologiche. Guebalma non ottenne dai genitori il permesso di recarsi in Italia, forse a quell'epoca appariva un viaggio troppo lungo per un ragazzo della sua età. Purtroppo la lettera ricevuta da Guebalma non è stata conservata e ci si può rammaricare dell'assenza di un documento scritto. Ciononostante, questo non toglie nulla alla testimonianza di Maurice Guebalma.
Mais toujours est-il que ça n'enlève rien au témoignage de ce Maurice Guebalma.
Insomma, una vicenda densa, ricca di spunti anche da un punto di vista storiografico. Giuseppe Pelosi, ovviamente lei non è molto convinto, diciamo, dell'attendibilità anche delle testimonianze orali.
Ma senta, la testimonianza, tutto si basa su una semplice testimonianza reale di un ragazzino che all'epoca aveva circa 10-12 anni. Non esiste nessun altro tipo di testimonianza, si parla, ma una cosa che lascia molto perplessi, di una lettera persa di Marconi, si parla addirittura di memoria collettiva, che veramente rende la cosa molto strana. Memoria collettiva di una popolazione. Ecco, Marconi, volevo ribadire questo, quando compiva 18 anni ha passato la visita militare, da allora uscire dall'Italia richiedeva un permesso delle autorità militari. Il primo permesso ottenuto da Marconi è dell'inizio del 1896 per andare in Inghilterra. Quindi lui a Salvan c'è stato o da disertore o non c'è stato, almeno da quello che risulta dai documenti delle autorità militari italiane. Ecco, quello che io penso si debba fare a questo punto, fare una commissione internazionale con rappresentanti dei vari enti coinvolti e anche in particolare dell'École Polytechnique Fédérale di Losanna. Ci sono due docenti, il professor Mosica e Gardiol, che hanno portato avanti, diciamo, il discorso della presenza di Marconi a Salvano, e poi vedere un pochettino in base alle documentazioni che cosa viene fuori, perché è abbastanza curioso che senza il permesso del distretto militare di Bologna Marconi vada 45 giorni, mi sembra qualche settimana, diciamo, in Svizzera, ma poi a fare che cosa?
A fare degli esperimenti di telegrafia senza fine. Professor Falciasecca, so che lei ci deve lasciare tra pochi minuti, se può rimanere ben volentieri, ma le volevo chiedere, ho letto tra i vari commenti anche un articolo del Corriere della Sera che diceva ma almeno questa vicenda dovrebbe servire in qualche modo a valorizzare anche quanto avviene a Sasso Marconi come sito, diciamo, interessante da un punto di vista culturale, che forse non è abbastanza valorizzato. Allora torno a quello che dicevo prima. Di tutta questa vicenda si può anche trarre un aspetto positivo sostanzialmente.
Sì, citava comunque l'articolo del Corriere della Sera che per quanto riguarda noi è cominciato un po' male, perché ha detto che dentro la villa c'è un custode e basta, quindi disconoscendo tutto quello che abbiamo fatto come Fondazione Marconi, il museo, il servizio, lo dico per tutti, il servizio per le scuole, per i gruppi, con le guide, tutto quanto, quindi c'è dietro un'organizzazione, certamente altrimenti non si possono accogliere i visitatori come facciamo, quindi approfitto dell'occasione per dire a chi ci ascolta che se si vogliono organizzare dei viaggi, delle gite, abbiamo la possibilità di accogliere nella maniera migliore. Ecco, detto questo, poi chi conosce la Villa Grifone sa che è una villa, diciamo, antica, che naturalmente ha tutta una serie di limitazioni, non è un museo progettato per essere tale, e quindi noi avremo bisogno, e in questo senso le cose erano già in moto, ma magari tutto questo movimento può darsi anche che acceleri il risultato. Ecco, noi avremo bisogno di una serie di interventi non tanto dentro la villa quanto nei dintorni per poter consentire un miglior accesso ai visitatori, e tutto questo, diciamo, potrebbe essere un po' il risvolto positivo della vicenda. Detto anche che, ripeto, l'importante, come diceva anche il professor Pelosi, per quanto riguarda noi, è che a questo punto va definito realmente che cos'è che è avvenuto. Dopodiché saremo eventualmente anche lieti di riprendere ogni tipo di collaborazione, fermo restando, lo aggiungo dal punto di vista scientifico, perché questo poi è importante, l'esperimento cruciale fu quello della famosa collina dei Celestini, un ostacolo naturale di altezza di circa 300 metri, e il fatto che le onde elettromagnetiche siano andate al di là di questo grosso ostacolo naturale, veramente grosso, è stato, lo dice Marconi stesso, il momento nel quale si è compreso che con le onde elettromagnetiche si potevano fare cose che con le frequenze ottiche non si potevano fare. Perché allora il telegrafo ottico, che è senza fili anche lui, esisteva dai tempi di Napoleone, e quindi il significato di questo esperimento, poi Marconi ne ripeterà altri, è proprio quello di far comprendere, prima di tutto a Marconi, ma poi anche a tutti gli altri a cui Marconi porterà l'invenzione, che con le onde elettromagnetiche il telegrafo senza fili sarebbe stato di utilità pratica molto ma molto maggiore. E in questo senso, diciamo, Sasso Marconi ha una sorta di primato, a prescindere dal fatto che poi Marconi abbia passato o no qualche settimana in Svizzera.
Credo che nessuno possa contestare questo, ovviamente. Professor Falciasecca, se può, deve lasciarci, la congedo senza problemi, se vuole rimanere in nostra compagnia, la prego rimanga.
Io in questo momento saluto tutti quanti, ancora per un po'.
Ci risentiamo l'anno prossimo per il centenario.
Ecco, ci ritroveremo magari a parlare di iniziative importanti e non di cose polemiche.
Perfetto. Allora, noi ci fermiamo un attimo per raccogliere le idee, poi sentiremo Sandro Benedetti. Io ricordo che lo 084-803-0707 è il solito numero a quale potete chiamare se avete qualche domanda, qualche suggestione, anche perché dietro questa vicenda forse c'è anche, come dire, un po' di nazionalismo nell'attribuzione dei riconoscimenti scientifici. Quante volte non si è discusso sulla paternità anche nazionale di certe invenzioni. Torneremo a parlarne tra pochi secondi. Antonello Venditti c'è passato da Sasso Marconi per andare a Roma, bomba o non bomba, speriamo che questa vicenda effettivamente non diventi una bomba, tra virgolette, insomma, di incomprensione tra Italia e Svizzera. Benvenuto Sandro Benedetti da Salvò,
buongiorno,
dove è appena arrivato, tra l'altro con una scolaresca in visita.
Sì, con studenti di lavoro sociale per scoprire un po' lo sviluppo della valle. I vari siti, tra quelli anche quello legato a Marconi.
La Pierre Bergère, questo masso che si sta infilando negli ingranaggi della storia. Sandro Benedetti, geografo, esperto di itinerari storici del Canton Vallese e della Romandia, specialista della valorizzazione del patrimonio culturale locale. In fondo, abbiamo sentito, sul versante italiano si rimane abbastanza fermi sul fatto che, insomma, la questione vada dimostrata un po' più approfonditamente dal punto di vista storico, però si lancia comunque, come dire, una sorta di messaggio rapacificante, in fondo, sul lato Salvò. Voi come vi sentite presi in questa polemica storico-nazionalistica, anche potremmo dire?
Non so se è l'italiano o lo svizzero che deve parlare a questo punto.
Infatti, quando me l'ha detto, ha origini italiane oltre.
Infatti. Ma qua diciamo che la vicenda non la capiamo bene. Abbiamo scoperto anche questa cosa, perché da qua per noi Marconi è un piccolo museo, un mazzo erratico molto interessante dal punto di vista della geomorfologia anche, e poi su questo mazzo erratico hanno fatto anche fanno vedere dove la progressione degli esperimenti che ha fatto qua Guglielmo Marconi, e poi questo un piccolo sentiero. Se no, questa vicenda siamo stati molto sorpresi. Io sapevo di questa cosa del signor Gebalma, di Marconi, del sito, ma di quella della storia di Marconi l'abbiamo scoperta veramente con questa vicenda, visto che non è che ne facciamo una grande impresa, e poi sembra soprattutto un malinteso.
Un malinteso che sta creando, un polverone intorno alla vicenda, però tutto sommato anche pubblicità intorno alla figura di Guglielmo Marconi. Yves Fournier diceva: ma in fondo noi non abbiamo nulla da guadagnarci. Adesso, Sandro Benedetti, non vorrei insinuare qualche cosa di problematico per voi, però tutto sommato alla vigilia del centenario per il premio Nobel a Marconi, un po' di pubblicità ve la potete comunque fare, tra virgolette, a Salvò. In fondo il guadagno potrebbe essere che comunque Salvò diventi una delle tappe del centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi.
Fino ad ora c'è sempre questo piccolo museo che fa parlare un po' di sé, ma se no, da come ho capito anche dai Fournier che ho sentito l'altro giorno, non era previsto niente di speciale, solo che c'è questo sito, e poi anche di ricordare che la Sasso Marconi è alla primogenitura di tutto quello che ha fatto Marconi. Questo non è mai stato discusso qua a Salvan, è solo che per noi era questo piccolo ricordo di questa memoria collettiva, come è venuta fuori infatti questa storia da una piccola informazione, varie informazioni della memoria collettiva, e come è venuto questo museo, questo sentiero. E se no non c'è tanta pubblicità.
Vorrei fare una domanda a Benedetti?
Sì.
Pelosi, un secondo solo, che diamo la parola a una nostra ascoltatrice, che dopo le do subito l'occasione di fare la domanda a Benedetti. C'è Carmela in linea, voleva fare una domanda, buongiorno.
Buongiorno, più che una domanda volevo fare una constatazione. Secondo me è veramente un malinteso, quello che sta succedendo, nel senso che, da come ha detto il signor Fournier, Marconi è nato, cresciuto, come si suol dire, passuto in Italia, quindi sulla sua nazionalità non ci sono dubbi. La primogenitura, dei primi esperimenti fatti senza ombra di dubbio, lo si riconosce anche in trasmissione, è stata fatta in Italia. Io mi chiedo in base a che cosa questi signori hanno concesso sto riconoscimento a Salvan. Semplicemente, mi sembra così evidente, senza voler essere assolutamente polemica, perché a me la cosa più mi fa sorridere che mi fa arrabbiare, però è veramente, mi chiedo alle volte come siano potuti giungere a, è fuori da ogni dubbio, adesso che l'Italia forse non lo onori abbastanza. A meno che non abbiano delle che so io, a Salvan, che abbiano fatto un centro che prosegue le opere di Marconi, gli esperimenti, tentativi vari e quant'altro, io non vedo veramente perché. Mi sembrerebbe logico che le comunicazioni e quant'altro vanno su Marconi, quantomeno.
Carmela, grazie del suo intervento, continui ad ascoltarci per radio. E d'altronde l'argomento che volevo tenere per la conclusione di questa nostra chiacchierata, io ricordo che comunque potete chiamare sempre lo 084-803-0707 se volete intervenire, fare qualche considerazione o qualche domanda. Giuseppe Pelosi voleva fare una domanda a Sandro Benedetti.
Una curiosità che io ho posto a Fournier, e come al solito Fournier non ha mai risposto alle domande dirette, e solamente questa volta ha risposto a delle domande per iscritto. Nel 1976, una cosa proprio tecnica, sono apparsi su vari giornali, sia svizzeri e italiani, quindi una cosa nota, delle foto di una targa che era presente a Salvan, che ricordava gli esperimenti di Marconi. Su questa targa, va bene, può cercarla su tutti i giornali dell'epoca, c'è un'altra data, c'è 1896. Come mai questa targa non c'è più ed è stata sostituita?
Benedetti, so che lei non è tra l'altro il portavoce della Fondazione Stalin.
No, ecco. Poi non sono uno specialista della storia di
però
Marconi,
ma conoscendo comunque la realtà locale.
Posto, basta. Diciamo che questa, io come ho vissuto queste ultime due settimane, come ho visto un po' le cose, diciamo che c'è stata un'inchiesta, anche quando hanno fatto questa targa dell'IEE nel 2003, hanno fatto questa inchiesta sulla tecnica e sulla storia e hanno visto che nel 1896 non era possibile, perché Marconi non poteva essere, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista storia è un'altra cosa, ma dal punto di vista tecnico aveva già fatto tante altre esperienze che esperimenti che non poteva avere fatte queste a Salvan. Dunque doveva essere prima del suo viaggio a Londra e per forza doveva essere 1895. Questa è una deduzione che è stata fatta dalla commissione storica dell'IEE e della fondazione, così che chiedo la cosa. Poi sulla polemica, un'altra cosa che volevo dire prima è che è una polemica che non ha senso, perché qua Liuzzi, quando è venuto nel 2007, ha solo visto che Salvan è un posto del patrimonio mondiale delle telecomunicazioni. Poi ha avuto l'idea di creare questa cosa qua visitando il sito dedicato a Marconi e la storia è andata avanti così. Non c'è stata veramente una grande opera di Salvan o di qualsiasi svizzero in giro per far che Salvan sia la prima il primo sito del patrimonio mondiale a essere riconosciuto.
Qui il problema è se Marconi ha passato il confine, no, tecnicamente
quello di cui se la interrompo, ma veniamo magari al nocciolo della questione. In fondo tutto nasce dal fatto che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha attribuito questa targa a Salvan. Se l'avesse attribuita contemporaneamente anche a Sasso Marconi, forse oggi non saremmo qui a discutere di questa cosa.
E lì bisogna chiedere.
No, lo chiedo a Pelosi. mi rivolgo a Pelosi. Secondo
guardi,
lei, appunto.
Io, questa storia polemica tra virgolette.
Sì, ma ne stiamo parlando in maniera amabile.
È nata praticamente prima ancora di questa attribuzione. Io l'ho saputa per caso a luglio. Già due anni prima io avevo invogliato delle persone della Fondazione Marconi a scrivere degli articoli in sedi internazionali per chiedere dei documenti storici più precisi. Poi via via chiaramente le cose sono andate un po' avanti, quindi la storia è nata molto prima, quando si è incominciati a guardare bene se Marconi poteva esserci stato oppure no. Quello che un po' mi ha lasciato perplesso, ripeto, sono degli articoli del professor Gardiol, in particolare insieme a Fournier, in cui addirittura si parlava di Salvan come culla delle telecomunicazioni. Allora questo, secondo me, questo tono è, non corretto. Cioè Marconi è andato in 100.000 posti durante la sua vita, può essere andato anche in Madagascar, per quello che mi riguarda, però evidentemente poi la culla è dove praticamente lui è nato culturalmente, dove praticamente sono stati fatti gli esperimenti principali, dove lui si è formato. Non si è passato da Salvan per una settimana, ha lasciato dei fili elettrici in una stanza d'albergo che poi sono stati trovati, oppure che la memoria collettiva che si forma, noi sappiamo in che modo nei paesi, parla di questo. Allora, o Marconi c'è stato o non c'è stato. Se poi c'è stato, veramente si potrà vedere in base alla documentazione. Resta il fatto fondamentale che Marconi è nato culturalmente nell'ambiente italiano, frequentando Bologna, frequentando docenti di varie scuole italiane, e semmai, voglio dire, appartiene culturalmente anche a un'altra nazione, che è l'Inghilterra, dove lui ha trovato i capitali ha portato avanti tutta la sua idea.
Nemo profeta in patria, verrebbe da dire. Tra l'altro credo che almeno il merito di questa trasmissione è che alla fine siamo arrivati a una conclusione certa, cioè che a Salvao nessuno contesta che la patria, diciamo, culturale e di nascita anche della sua formazione resti comunque l'Italia e Sasso Marconi. Questo l'abbiamo sentito dalle parole di Yves Fournier. Sandro Benedetti, insomma, la questione è capire se c'è stata, qualcuno potrebbe dire sul lato italiano, c'è stata un'allucinazione collettiva. Sembrerebbe difficile credere che un intero paese sia rimasto allucinato collettivamente intorno a un fatto avvenuto nel 1895. Però basta davvero la testimonianza di un signore anziano che aveva già più di 70 anni, insomma, Gebalmà, quando ha raccontato questo fatto del 1895.
E poi la prima intervista di questo Gebalmà è avvenuta dopo che certe persone hanno saputo, sentendo vari vecchi della zona, che di questa storia di Marconi, di quel scientifico che era lì. Poi hanno detto: ah, ma c'è ancora un testimone, e sono andati ad intervistarlo. È nata così, poi negli anni 60. Adesso, cioè, sono 40 anni che la cosa va avanti e è sempre stata così. Dunque noi abbiamo iniziato forse più con la riconoscenza di questo testimone di Maurice Gebalmà. Poi questa culla delle telecomunicazioni, diciamo che è lì che vedo il malinteso, perché questo salvare un sito del patrimonio mondiale è solo un sito, e poi ce ne saranno tanti altri. La cosa è che a caso è arrivata a Salvan per prima, ma questo non significa niente altro che è un sito del patrimonio, basta. E questo lo riconosciamo tutti, che anche il presidente della Confederazione, che ha scritto anche all'Italia dicendo che questo cosa, quella, la primogenitura per l'Italia, questa cultura italiana di Marconi, questo non è mai stata
messa in discussione. Giuseppe Pelosi, ne parlavamo anche in fase di preparazione di questa trasmissione, in fondo si potrebbe dire che gli svizzeri sono stati un po' più abili nel curare le pubbliche relazioni e che gli italiani siano fatti un po' prendere in contropiede. Per venire, diciamo, agli effetti di questa targa attribuita dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
No, questo sicuramente, voglio dire, comunque sono stati, diciamo, più abili, forse più interessati a portare avanti questo discorso. L'UIT ha sede a Ginevra e c'era stato primo riconoscimento della Tripoli. Sì, questo sicuramente. Quindi quello che noi sicuramente si andrà incontro a una commissione internazionale, ripeto, e poi si vedrà se che cosa succede, se le targhe rimarranno oppure andranno tolte. Noi si chiederà a una commissione internazionale con rappresentanti di vari enti, a garanzia chiaramente di tutti, e vediamo cosa poi succede.
Pelosi, siamo in conclusione, io le vorrei fare una domanda molto concreta, diciamo, risponda pure di pancia. A voi, come dire, scoccia di più che Salvan abbia ottenuto questa targa da l'UET, che non l'abbia ottenuta Sasso Marconi, o sareste contenti se alla fine tutte e due le località otterranno la stessa targa, o comunque volete che avvenga tolta a Salvan? Perché in fondo la questione è questa.
Noi quello che vogliamo, almeno io personalmente, voglio dire, che sia riconosciuto se Marconi è stato lì, ha fatto gli esperimenti, sì, tranquillamente la targa ci può stare. Se non c'è stato, ovviamente la targa non ha motivo, le targhe non hanno motivo di essere. Però se c'è stato, nessuno toglie, diciamo, vuol togliere le targhe. Io credo che sia difficile, in base alla documentazione che c'è attualmente, che ci sia stato. C'è un buco di un mese nel diario degli acquisti e delle spese del padre di Marconi. Però è anche vero che ci sono scritti di Marconi per tutta la sua vita, addirittura nel 1902, in cui praticamente lui dice di essere stato in un posto vicino a Biella e poi di essere andato a Milano. Quindi non si capisce per quale motivo a un certo punto, nell'estate del 1895, trovandosi ad Adorno, vicino a Biella, Marconi abbia deciso di andare 45 giorni in segreto a Salvan.
Beh, magari c'è andato.
Il nostro problema non è tanto mettere targhe per quello che mi riguarda, perché voglio dire, a Pontecchio Marconi e a Salvan, a togliere la Salvan o a Pontecchio Marconi. Le targhe vanno messe dove effettivamente ci devono essere. Quindi se Marconi ha fatto delle cose importanti a Salvan, la targa resterà a Salvan.
Sei in extremis una telefonata, Claudia, la prego di essere brevissima perché siamo proprio in chiusura. Prego.
Brevissima, io mi viene da ridere questa polemica perché dovrebbero essere contentissimi gli italiani che di targhe a Marconi ne vengano messe in tutto il mondo e in ogni paese.
Il suo appello internazionalista, grazie Claudia, forse ne facciamo.
Dove è stato veramente?
Dovremmo farne forse tutti tesoro, nel senso che alla fine poi l'importante è proprio che se ne parli di Guglielmo Marconi,
certo,
in vista infatti del centenario.
È quello che dice anche Salvò, infatti quello importante è che è di parlare di Marconi, e quello che ha detto anche il signor Fournier, perché so che è in concorrenza anche con altri, con Tesla e Popov, dunque il bello è che è un sito legato a Marconi che abbia avuto questa prima targa del patrimonio.
Sandro Benedetti.
Sicuramente gli svizzeri hanno fatto un buon lavoro.
Un buon lavoro di public relations. Sandro Benedetti, voi comunque darete un vostro contributo eventualmente a una commissione internazionale per cercare di arrivare finalmente a una prova provata, inoppugnabile, che Guglielmo Marconi nel 1895 o in un altro anno, insomma, fu a Salvò?
Ma come ha sempre cercato, credo, il signor Fournier e altri, anche questa prova scritta la cercano tutti, anche Salvò, dunque hanno già anche fatto la proposta del gemellaggio e tutto quanto, dunque per Salvò non c'è nessuna invidia o qualsiasi cosa o nessuna volontà di andare contro Sasso Marconi, infatti più siamo amici meglio è.
Dalla Pierre Berger a Sasso Marconi, come dire, stabiliamo un legame di telegrafia senza fili, che serva anche da buon auspicio per il centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi, che lo ottenne come primo italiano nel 1909, dunque l'anno prossimo sarà il centenario, e speriamo che magari ora di quel momento si sia potuti arrivare a una sintesi, se non proprio alla verità definitiva su questa questione. Certo, se salterà fuori qualche documento che prova definitivamente che Guglielmo Marconi fu a Salvò, a quel punto ci sarà un punto finale a questa vicenda. Per il momento lasciamoci appassionare dagli sviluppi, sempre nel mutuo rispetto, nella mutua comprensione. Io ringrazio Giuseppe Pelosi, docente di elettronica e telecomunicazione all'Università di Firenze, studioso dell'opera di Marconi, membro dell'Istituto Internazionale di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, IEE. Gabriele Falciasecca, l'abbiamo sentito prima, presidente della Fondazione Guglielmo Marconi a Pontecchio Marconi, e abbiamo sentito da Salvò Sandro Benedetti, geografo, esperto di itinerari storici del Canton Vallese della Romandia, e abbiamo sentito anche le risposte che ci ha dato Yves Fournier, storico, presidente della Fondazione Marconi a Salvò nel Canton Vallese, che probabilmente festeggerà anch'essa il centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi. Direi che con il Mille Voci di oggi, anche se l'argomento si potrebbe sviluppare ancora lungamente, ci fermiamo qui.